Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E a voi bambini, va sempre tutto bene. Se noi fossimo come voi, gli adulti dicono, saremmo felicissimi e dobbiamo essere come i bambini. Gesù ce l'ha detto, se non vi fate come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Bene, allora voi con la vostra preghiera aiutate i grandi, gli adulti. Bene, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci a questa nostra splendida mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E vorrei dire un gloria Padre, in ringraziamento alla Santissima Trinità per averci donato tanti bei santi. E ce n'è uno che ancora la Chiesa non ha dichiarato, questo è Padre Dolindo Ruotolo, che io ho conosciuto personalmente. E diciamo questo gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, proprio dalla dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo, oggi vi leggo quello che lui spiega sul purgatorio. Abbiamo detto che quando poi moriremo tra 100 anni e lo vedremo faccia a faccia, saremo giudicati. Se siamo stati buoni, andiamo a godere il paradiso. E l'altra volta abbiamo parlato del paradiso, dove non si soffre, si gode soltanto la presenza di Dio, degli angeli, di Maria Santissima, e saremo felici completamente. E poi oggi invece parliamo del purgatorio, sua natura e sue pene. Si fa una bella esposizione di oggetti di arte. Un valente artista ha portato una statua bella, tutta impolverata e in qualche punto anche depreziata. Si presenta al direttore dell'esposizione e gli dice: «Vi piace questo oggetto?» «Sì, mi piace, ma com'è ridotto? Non può comparire. Com'è che l'avete portato qui in tale stato?» E l'altro: «Allora me ne devo andare? Non dico questo, ma portatelo in qualche bottega, ripulitelo accuratamente e poi lo farete mettere in questo posto d'onore». Va l'artista e mentre lavora pensa a quelli che stanno sopra e che hanno già ricevuto l'elogio e il premio. Ne soffre e si rammarica che per un poco di pigrizia ha fatto quella brutta figura. L'anima nostra, dopo la morte, si presenta innanzi a Dio. Se si trova in grazia sua, ma è ancora macchiata di qualche colpa veniale o della pena dei peccati mortali già perdonati, può andare nel paradiso? Meriterebbe di essere esclusa, eppure Dio le permette di appartarsi per un tempo determinato per purificarsi da quelle macchie. Il luogo dove l'anima si purifica delle sue macchie si chiama purgatorio, cioè il luogo di purga e di purificazione. Un altro esempio: in uno splendido palazzo si fa una festa sontuosa. Una donna tutta ben ornata vi entra ed è ricevuta dal padrone. Questo padrone ha in petto una splendida medaglia d'oro lucente, nella quale la donna si mira per un momento. Quale sorpresa triste! Si è messo il cappello storto e ha sul volto una macchia nera. Se il padrone le dicesse: «Non fa niente, entrate come vi trovate», entrerebbe la dama? No, perché quella macchia e quel disordine la renderebbero infelice nella festa. E poi, per decoro stesso del padrone di casa, essa non ci vorrebbe entrare. E allora se ne va in uno stanzino da toilette e si aggiusta prima. In quel tempo sente i canti, i suoni e l'eco della gioia del vicino salone. Vorrebbe tenere compagnia al padrone, soffre, Ma con tutto questo riguarda come una grande grazia l'aver potuto avere agio di aggiustarsi e purificarsi. Nel paradiso non ci può entrare nulla di macchiato e Dio misericordiosamente permette che le anime si purifichino prima nel purgatorio. Così la loro gioia eterna, fatta tutto di amore a Dio, è più completa. Se mi è andato un pelo nell'occhio, posso godere di uno spettacolo grandioso? No, ma so sempre a stropicciarmi l'occhio. È meglio che esca un poco fuori, che me lo vada a lavare, per liberarlo dal pelo che lo tormenta. Nel purgatorio l'anima soffre queste pene. Primo, è privata del godimento di Dio, ma non già della sua amicizia. Essa si trova in uno stato di aridità spirituale terribile, si trova in uno stato di aspettativa angosciosa. Secondo, è tormentata dal fuoco, che è vero, è reale come quello dell'inferno, ma che non è eterno. Questo fuoco la purifica, perché l'orienta sempre di più verso Dio e la libera dall'imperfezione che ebbe sulla terra nell'amarlo e dall'egoismo per il quale trascurò di fare penitenza e per il quale cadde nei piccoli difetti. Essa attende a Dio con tutto l'ardore del suo spirito, lo ama, e vedendosi costretta a starne lontana, soffre immensamente per questa privazione, e soffre di più perché si sente incapace di lodarlo come vorrebbe. Terzo, soffre perché apprezza e valuta i più piccoli peccati commessi. Essa si vede come una lebbrosa piena di piaghe e come un'infelice piena di insetti stomacosi ed ha ribrezzo di se stessa. Quarto, soffre perché è trascurata da quelli che sulla terra potrebbero e dovrebbero aiutarla. E vediamo il suffragio per le anime purganti. Un bambino è caduto per terra, si è fatto male. Temendo di avere una sgridata dalla mamma, si va a nascondere aspettando che la sua piaga si rimargini, ma che il sangue seguita a scorrere perché il povero bambino non ha la forza di guarirsi da sé. Allora che cosa fa? Chiama la sorella maggiore e si affida a lei. La sorella lascia tutte le sue cose, lo medica, lo guarisce e lo rende capace di ricomparire nella casa. L'anima purgante non è più capace di meritare. Se volesse aspettare la sua purificazione dai dolori che soffre, quanto tempo dovrebbe passare in quello stato? Il suffragio è l'aiuto che noi le diamo appoggiandola alle opere buone che facciamo. Un altro esempio. Un povero uomo ha preso un biglietto ferroviario per guadagnarsi qualche cosa suonando il violino. È entrato nello scompartimento e, stanco come era, ha preso sonno. Il treno si è messo in movimento ed egli ha sognato di avere il portafogli pieno di biglietti da 1.000 lire, ha sognato di pranzare a un lauto banchetto, eccetera. Finito il viaggio si è svegliato, ma con quale sorpresa? I biglietti da 1.000 non li aveva, il pranzo era stato un'illusione, l'unica realtà era che ci aveva rimesso il viaggio. Ditemi, può mai il capostazione far ripartire il treno solo per lui? Certo no. E allora come ripara la sua rovina? Il suo dolore e le sue lacrime muovono a pietà un suo compagno, che allora comincia a viaggiare. Non ti affliggere, egli gli dice, perché io posso ancora guadagnare e ti cedo parte del mio utile. Quando l'anima sta sulla terra tante volte sogna, e mentre sogna perde le ricchezze del cielo. Arrivata che al termine del suo viaggio non può meritare più, le nostre buone opere suppliscono la sua povertà e la suffragano. Le opere del suffragio sono, primo, la Santa Messa, che è di infinito valore. Secondo, le indulgenze, che sono l'applicazione fatta a noi dal tesoro della Chiesa, dei meriti, dell'amore, della penitenza dei Santi, della Vergine Santissima e soprattutto di Gesù Cristo. Noi guadagniamo le indulgenze e per concessione della Chiesa le applichiamo alle anime purganti. Terzo, le preghiere, le opere della carità e soprattutto l'amore nostro verso di Dio sono di grande sollievo per quelle anime, le quali soffrono proprio per la loro negligenza e per il loro egoismo. Allora ricordiamoci come li possiamo aiutare. Con la Santa Messa. Andiamo ad ascoltare una Santa Messa per le anime del purgatorio. Poi possiamo guadagnare delle indulgenze e le applichiamo alle anime del purgatorio. Che le indulgenze sono l'applicazione di tutti i tesori della Chiesa alle anime nostre, la penitenza dei santi, le preghiere della Madonna, le preghiere di Gesù. E poi aiutano le anime purgatorie, le preghiere e le opere di carità. Ora mi fermo, facciamo una pausa musicale, riflettiamo bene su e poi andiamo avanti.
Fa che le nostre famiglie credano in te, Signore, come Abramo e Sara.
Perché amiamo ciò che tu comandi e desideriamo ciò che tu prometti.
Fa che le nostre famiglie credano in te, Signore, come Abramo e Sara. Perché amiamo ciò che tu comandi e desideriamo ciò che tu prometti. Amen.
Bambini cari, e in questa prima parte abbiamo letto la dottrina spiegata da Don Dolindo e ci parla proprio del purgatorio. Ora vediamo quanto è buono Gesù, che ci aiuta in tutti i sensi per venirci incontro e non farci andare in purgatorio e portarci in paradiso. Ci ha fatto un sacco di regali. Sapete che dice Padre Pio? Padre Pio dice: la Madonna ha fatto un dono meraviglioso all'umanità e questo dono è il Santo Rosario. È quando si ci guadagna col Santo Rosario. E ne parleremo dopo. Adesso intanto c'è davanti il settimanale di Padre Pio, curato tanto bene dalle nostre suore, in cui loro riportano fatti riguardanti Gesù bambino, specialmente le statue che ci aiutano ad ottenere grazie e miracoli. E Rosaria Aniello ci riporta un articolo magnifico e ci parla dell'amore di Gesù per noi. Egli, Gesù, si è fatto piccolo e povero per noi. È nato in una povera grotta conducendo una vita piena di stenti e sofferenze e Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità, dice il Vangelo di Matteo. Anche nel momento della redenzione, ossia la sua passione e morte, egli subisce sofferenze disumane che lo portano a morire nel modo più atroce possibile. E perché? La risposta è una sola: per amore nostro. E lui poi, non dobbiamo dimenticare che ha scelto di rimanere sempre con noi nel Santissimo Sacramento. E purtroppo anche lì viene abbandonato dalla maggior parte degli uomini. Gesù vive, è vero, nel tabernacolo, ci aspetta e tante persone non ci vanno. Abbiamo un tesoro a portata di mano, abbiamo lui, Gesù, che ci viene incontro e niente, vogliamo fare da noi. E hai voglia di aspettare se facciamo da soli. Intanto l'amore di Gesù non conosce limiti, perché egli trova sempre metodi amorevoli per cercare di attirarci a lui. E questo metodo si trova proprio nelle sue tenere immagini di bambino. Infatti in tutto il mondo ci sono rappresentazioni dell'amabile Gesù bambino. La rappresentazione bellissima è quella in tutto il mondo di Gesù bambino di Praga, però come Gesù bambino ci sono state altre rappresentazioni, apparizioni e manifestazioni. e sentite le notizie che ci riporta Rosaria Aniello. Gesù Bambino di Praga, tra Cordova e Siviglia, nella Spagna, sulle ridenti rive del Guadalquivir, sorgeva un monastero di carmelitane, che in seguito all'incursione dei musulmani era stato ridotto in rovina. Tra i pochi superstiti c'era un religioso di nome Fra Giuseppe. Era conosciuto per il suo grande amore per Gesù Bambino. Un giorno, mentre spazzava il convento, Fra Giuseppe si trovò davanti un bellissimo bambino che gli disse: «Come spazzi bene, Fra Giuseppe, e come fai brillare il pavimento! Ma saresti capace di recitare l'Ave Maria?» «Sì», rispose il pio religioso. Allora il fanciullo gli disse: «Allora recita l'Ave Maria!» Il frate lasciò in disparte la scopa, si raccolse in una profonda preghiera, giunse le mani e iniziò Ave Maria piena di grazia. Arrivata alle parole: «E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù», il bambino gli disse con molto amore: «Questo sono proprio io!» e scomparve. Fra Giuseppe non trovò più pace, voleva rivedere quel bambino. Si era innamorato di lui e non pensava ad altro. Dopo tante insistenti preghiere, Gesù Bambino gli apparve di nuovo con uno stuolo di angeli e gli ordinò di realizzare una statuina che lo raffigurasse esattamente come lo vedeva. Fra Giuseppe si mise al lavoro e subito completò l'opera. Ma era tanto innamorato di quel divin bambinello che, terminata l'opera, volò in cielo. Tempo dopo, una duchessa spagnola che aveva sposato un nobile boemo portò la statua a Praga e ne fece un dono di nozze a sua figlia. In seguito, la statuetta fu donata ai carmelitani scalzi che vivevano proprio nella chiesa di Maria Vergine Vittoriosa a Praga, e dove si trova ancora questo divin bambinello. Bambini, ancora è riportata anche la storia del bambino di Atoka. Il Niño di Atoka è di origine spagnola. Gesù viene raffigurato con un cappello a tesa, un mantello da pellegrino, un bastone in mano, un contenitore con l'acqua, spighe di grano nella mano sinistra e tiene un cesto per portare il pane nella mano destra. Ha anche una conchiglia sul petto e indossa i sandali. Si narra che nel XV secolo i musulmani invasero una parte della Spagna, compresa la città di Atoka. Molti cristiani furono imprigionati e lasciati senza acqua né cibo, sarebbero morti di fame. E poi i prigionieri potevano solo ricevere la visita di piccoli bambini, erano gli unici che potevano portare loro acqua e cibo. Fu allora che intervenne Gesù, prese le sembianze di un giovane pellegrino e decise di unirsi a loro in quei momenti di tribolazione per portare il conforto e portare il cibo. La devozione al Santo Niño di Atoka si è diffuso nei paesi dell'America centrale e del sud. Oggi è venerato come patrono speciale dei carcerati e di tutti coloro che hanno problemi giudiziari di qualsiasi natura. Poi c'è ancora un'altra storia che riguarda Vera, il bambino Gesù di Koletanski. A Cracovia, in Polonia, c'è la chiesa barocca delle suore Bernardine intitolate a San Giuseppe. In uno dei suoi altari laterali si trova una statuetta del bambino Gesù chiamato Koletanski. La statuetta proviene dal convento di Santa Coleta, che è stato soppresso nel 1823. Con la chiusura del convento, le due ultime suore furono trasferite nel convento di San Giuseppe e decisero di portare con loro la statuetta del bambino Gesù. Il bambino è in legno, è di 60 centimetri, indossa abiti regali, porta una corona sulla testa. La mano destra è alzata in segno di benedizione, mentre nella sinistra tiene una mela, simbolo del potere regale. La statuetta è raggiunta a Cracovia, trasportata dalla corrente del fiume Vistola, proveniente da un luogo sconosciuto. Si fermò sulla riva di fronte al convento delle suore di Santa Coletta. Le suore presero questa statuetta dall'acqua, la portarono al convento e la misero in un altarino del refettorio. Da quel momento si verificarono numerosi miracoli e guarigioni. Tutti coloro che si rivolgevano a Gesù Bambino venivano esauditi. Anni dopo gli svedesi invasero Cracovia, devastarono le chiese. Anche il convento di Santa Coletta fu distrutto, ma incredibilmente rimasero in piedi solo le mura e l'altarino con la statuetta del bambino Gesù. Meravigliati gli stessi svedesi non osarono collocarvi le stalle per i cavalli. Comandarono a un soldato di buttare la statuetta nel fiume Vistola, lo stesso fiume in cui tempo prima le suore avevano trovato la statuina. Tuttavia il soldato tentò di eseguire l'ordine, ma non riuscì mai a gettare la statuetta nel fiume Vistola, perché la statuetta gli si attaccò alle mani. Successe che un'altra volta si tentò di sottrarre la statuina alle suore, ma ci furono degli interventi miracolosi e la statuina fu restituita alle suore. Da allora in poi le grazie furono moltissime e anche prodigi e miracoli. Gesù Bambino si prende cura di tutti quelli che lo invocano e non abbandona nessuno che lo prega. E ancora un altro bambinello miracoloso è quello di Araceli a Roma. La storia del bambinello di Araceli è legata a tradizioni e devozioni antichissime. La statua è maestosa e Gesù è come un re. E la statua era stata fatta da un tronco di olivo proveniente dall'orto del Getsemani. Lo scultore era un frate di nome Michele. Nel realizzare la statuetta fu preso dal timore di non riuscire nell'impresa e allora non proseguì la scultura. Mentre pregava e si affidava a Dio, si assopì in uno strano sonno. Al suo risveglio trovò che il bambino era stato dipinto, che aveva la pelle rosea, le gote rosse e le vesti luminose. Con indicibile gioia e grande meraviglia, comprese e ebbe la certezza che erano stati gli angeli a portare a termine il suo lavoro. In seguito, Fra Michele decise di portare la preziosa statuetta in Italia. Durante il viaggio ci fu un naufragio presso Livorno. Il bambino però fu ritrovato sulla spiaggia, perfettamente protetto nella sua teca. La venerazione per il bambinello dell'Araceli e le numerose grazie ricevute portarono la Chiesa a riconoscerne il culto. E il 2 maggio 1895 il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, segretario di Stato di Papa Leone XIII, arciprete di San Pietro, incoronò solennemente Gesù Bambino. La devozione al Santo Bambino Gesù della Araceli è speciale perché ogni cristiano è chiamato non solo a chiedere grazie per sé, ma a offrirgli doni, anche se Gesù non si lascerà mai superare in generosità. Infatti, quello che rende assolutamente speciale il pupo, come lo chiamano i romani, è la missione che ha. Il bambinello viene portato a chi lo desidera, e in particolare viene portato ai malati e alle parrocchie che lo richiedono. Ecco quanto è bello e quanto è buono Gesù, anche attraverso le sue statue, pregato, concede grazie e miracoli. Mi fermo. Facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Mini cari, e io vi sto leggendo un poco la vita di San Bartolo Longo e la storia del santuario della Madonna di Pompei. E abbiamo visto che hanno acquistato un quadro veramente non bello, hanno cercato di aggiustarlo un poco. E così passarono 3 settimane per restaurarlo. E Bartolo Longo andò a sollecitare il restauratore. Credetemi, avvocato, ci avrei messo minor tempo a farlo nuovo. E dovete avere pazienza, mi avete consegnato un guaio. E i guai non si aggiustano in 448. E quanto tempo credete che ci voglia? E allora vi dissi 3 settimane, adesso vi dico almeno 3 mesi. A Capodanno Bartolo Longo tornò a Pompei con Gennaro Federico, quel prete che aveva incontrato a caccia lungo la riva del Sarno e gli aveva suggerito l'idea della festa. Si mise in giro per le case coloniche con un registro sotto il braccio in cui segnava i nomi di quelli che si impegnavano a versare un soldo al mese per la nuova chiesa. 300 iscritti. In tutto quindi 15 lire. 15 per 12, che erano i mesi dell'anno, facevano 180 lire l'anno. Molto per i poveri contadini, ma per Bartolo Longo era una miseria. Allora estese la questua anche alle campagne dei paesi vicini. A Bosco Tre Case incontrò l'abate Giuseppe Prisco, che per 2 anni l'aveva avviato alla filosofia scolastica. E che fa in queste terre? Raccolgo denaro per una nuova chiesa a Pompei. Ma questa è una terra di briganti, tu perdi tempo. Professore, la chiesa la vedrete, si farà e voi verrete a celebrarvi la prima messa. Ah, te lo auguro, ma io ci credo poco. Però ti dico che se veramente riuscirai a costruire questa chiesa, verrò a celebrarvi la prima messa. E diede una buona offerta. A dir vero, Bartolo si era buttato nell'impresa con l'incoscienza degli entusiasti, senza un progetto, senza un'idea di come sarebbe venuta la chiesa, senza un terreno pronto, senza una conoscenza approssimativa di quanto sarebbe costata la costruzione. E intanto il Monsignore di Nola gli diceva: avvocato, vi raccomando, non iniziate la fabbrica se prima non avete messo da parte una buona somma per coprire le prime spese. Oh, che ci sta a fare la provvidenza? Bartolo avrebbe voluto accelerare i tempi, trovarsi in mano una bella somma, almeno contare su un buon numero di offerenti. Ma per le mani non si trovava che poche lire. Si chiedeva quanto tempo ci vorrà per raccogliere con un soldo al mese la somma sufficiente, almeno per comprare il terreno e gettare le fondamenta. La contessa vedeva Bartolo Longo andare avanti e indietro, alcune volte entusiasta, alcune volte un po' dispiaciuto perché non aveva i soldi. Era un po' scettica sull'impresa di Bartolo Longo. Poi, perché aveva ricevuto una grazia dalla Madonna del Rosario e perché trascinata dall'entusiasmo di Bartolo Longo, verso il quale si sentiva anche debitrice per la sistemazione dell'amministrazione delle sue terre di Pompei, si offrì come prima zelatrice della chiesa di Pompei, pensando di andare dalle amicizie che aveva nell'alta società. Così cominciarono dal circolo delle dame che facevano perna attorno alla Volpicelli. Poi seguirono i palazzi dei nobili, in genere l'accoglienza dell'aristocrazia fu cordiale, i migliori nomi blasonati sottoscrissero per il Tempio di Pompei. Però, nota Bartolo Longo, non tutta l'aristocrazia napoletana ci aprì le porte, ci fece oneste e liete accoglienze. Anzi, talvolta, dopo essere tornati 2 o 3 volte a scendere e salire le scale di marmo, si convenne sopportare qualche amara disillusione. Il popolo napoletano venne qualche mese dopo, eccitato alla notizia delle prime grazie
e la Madonna del Rosario. Una ragazzina epilettica di via Tribunali, guarita senza concorso medico, una giovane madre moribonda tornata in florida salute, un sacerdote affetto da tifo, guarito prodigiosamente. Non era questo un segno che la Vergine del Rosario, che già veniva chiamata la Madonna di Pompei, voleva un suo tempio nella terra degli idoli e dei demoni? D'improvviso si moltiplicarono i moduli per le zelatrici e le pagelle per gli iscritti. La devozione al rosario, lievitata dal miracolismo, si estese nei bassi e nei palazzi. Le prime 15 lire raccolte tra i contadini di Pompei divennero alcune migliaia. Bartolo Longo non era nei panni, era ormai sicuro di aver finalmente imbroccata la via giusta, la via che padre Ludovico diceva tracciata per lui dalla provvidenza. Anche Lattiano, Francavilla, Fontana, Mesagne, i paesi dell'infanzia e della prima giovinezza di Bartolo, che videro il mendicante della Madonna durante la sua breve scappata al capezzale della mamma malata, si mossero per il Tempio di Pompei. A Latiano Bartolo raccolse 180 lire, a Francavilla Fontana 430, a Mesagne 220 lire. A Francavilla si presentò dal suo vescovo, che sapeva ricchissimo, era un vecchietto, e questo vecchietto chiese a Bartolo: chi siete, che volete? Eccellenza, sono l'avvocato Bartolo Longo di Latiano, ma dimoro a Napoli, ho in animo di costruire un tempio a Pompei e ho ricevuto già la benedizione e l'appoggio del vescovo di Nola, se crede di darmi un'elemosina. E questo vescovo lo mandò dal vescovo di Nola. Andate, andate. Bartolo rifece le scale. Forse aveva capito che lui era un lestofante. Intanto l'idea prendeva corpo. All'entusiasmo di Bartolo corrispondeva la generosità dei fedeli. E Bartolo scrive: a noi pare di avere felicemente superate le maggiori difficoltà che sin dalla prima ora si erano presentate ed essere pervenuti a quel giorno sospirato di gettare le basi di un tempio al Dio vero sulla terra dei falsi dei. Bisognava comprare il terreno che il vescovo di Nola aveva indicato. Furono fatti i primi approcci col proprietario. La richiesta era di 1.700 lire per 300 passi, vale a dire 12 aree di terreno. La somma pareva eccessiva. Il vescovo sentenziò: comprate quel terreno a qualunque costo. Il vescovo interrogato sentenziò: comprate quel terreno a qualunque costo. Il contratto fu stipulato il 30 aprile 1876, festa di Santa Caterina da Siena. Chi avesse visto in una piccola camera poche persone dinanzi a un notaio sottoscrivere un atto di compra di 12 aree di terreno non avrebbe potuto antivedere che quell'atto apriva un'era novella di misericordia sulla terra abbandonata di Pompei. L'8 maggio fu fissato per la posa della prima pietra. E Bartolo Longo scrive: sul suolo di fresco comprato, coperto di erbe e smosto da solchi, piantammo una tenda e sotto la tenda, sopra due butti di stesa, coperta di drappi, mettemmo un asse e formammo una mensa e un altare, un crocifisso. Ecco l'apparato che doveva servire di primordio alla fondazione del Tempio di Pompei. In fondo alla tenda, sulla parte alta dell'altare, in un campo dorato, era sospesa la vecchia immagine del rosario, aggiustata alla meglio del primo pittore che fu il signor Galella. Era una giornata incantevole, il cielo sereno senza una nube. All'aperta campagna fragrante dei fiorellini del prato e della sfarzosa verzura, rimbetto al Vesuvio che innalzava maestoso il suo pennacchio di fumo, e presso l'anfiteatro, che a quel tempo non era stato ancora cinto del terrapieno e lo nasconde oggi alla vista del viandante, si compivano sotto quell'umile tenda i più belli e teneri riti della Chiesa Cattolica, per i quali questa terra di sera data si sarebbe mutata presto in abitazione santa di Dio. E gli spettatori di così grande funzione non erano altro che poveri contadini di questa contrada. Un drappello circa di 30 dame e generosi signori napoletani. Erano le 11 del mattino e il vescovo benediceva la prima pietra. Non grida di entusiasmo o chiasso, ma silenzio soave della verdeggiante campagna, interrotto soltanto dalle fervorose preghiere di un manipolo di fedeli. La prima pietra fu posta, come si è detto, senza un progetto. Trascinato dal suo entusiasmo, Don Bartolo si muoveva alla cieca e con un deficit di esperienza. A tenerlo lontano dagli architetti c'era la Marchesa Filiazzi. Insomma, in un'opera come la vostra, che si fa a soldi e durerà chissà quanto mai anni, non chiamate nessun architetto. Altrimenti la spesa del solo architetto si mangerà metà del capitale. Anche il vescovo di Nola diceva: fate senza architetto, costruite a tratti secondo il denaro che avete. Ma un modello bisognava pure averla, un'idea di come sarebbe venuta sulla chiesa bisogna pure farsela. E così un giorno Bartolo e la contessa si trovarono in una chiesa di scafati. Il capomastro cavò di tasca un metro e prese le misure in lungo e in largo. Don Gennaro, che diceva di intendersi di disegno, riportò le misure sulla carta e con quelle tracciò una pianta che voleva essere una chiesa a una navata con 4 cappelle. Ciascuno di noi, in quel momento, ero compreso da una fede inesprimibile. Il nostro pensiero non antivedeva certo i futuri destini di questa chiesa che allora si faceva per i contadini. Il pensiero dominante era fare adorare Dio in questo luogo dove non era convenevolmente adorato, e rendergli gli atti di lode, di adorazione, di amore che ogni creatura deve al suo creatore Signore. E mi firmo per continuare la prossima volta. Vedete che bello, come dalla fede, dall'entusiasmo, dalle preghiere dei contadini, da pochi spiccioli, piano piano, la Madonna è intervenuta con i suoi miracoli e Valle di Pompei piano piano è diventato poi il santuario internazionale che oggi è. E da Pompei tutti ricevono grazie e miracoli in abbondanza. Mi fermo, vi saluto, mi raccomando, bambini, recitate il Santo Rosario. Ave Maria.